Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, sono veramente molto lieto di stare in mezzo a voi, anche se non ci conosciamo, ma è come se ci conoscessimo, perché nel cuore di Dio ci siamo tutti dall'eternità e rimarremo per l'eternità, perché dal cuore di Dio niente può uscire, tutto vive in esso. E anche quelle anime che volontariamente, liberamente, decidono di sottrarsi dall'abbraccio misericordioso del Padre, rimanendo nell'essere, rimangono sempre sotto la volontà di Dio che li mantiene nell'essere, perché niente può essere distrutto. Non è che un'anima dannata viene distrutta, non viene distrutta, rimane per sempre. Perché tutto ciò che è un atto divino è un atto eterno, che non può essere mai annullato. Ed è atto divino non soltanto l'uomo, ma anche tutte le cose create. E tutto quello che è uscito da Dio nella creazione è eterno. Certo, il Signore verrà, rinnoverà tutte le cose, ci saranno cieli nuovi, terra nuova, ma ogni atto divino, entriamo in quest'ottica che non è umana, è un atto che è infinito, eterno. Madre Luigina è da più di un anno che mi ha invitato a stare un po' insieme con voi, però ecco, il Signore oggi ha disposto questo momento di ritiro spirituale proprio in prossimità del Santo Natale e mi ha chiesto di parlare della Vergine Maria in un modo particolare. Allora noi vogliamo fare anche di più. Vogliamo non solo parlare della Vergine Maria, ma far parlare la Vergine Maria, nel senso che ci mettiamo in ascolto di lei, dei suoi insegnamenti, perché noi dobbiamo certamente allargare le nostre conoscenze e quindi di conseguenza la vita nella divina volontà. È il motivo per cui noi siamo qui, è il motivo per cui Dio ci ha creati, è il motivo per cui il Signore ha fatto sì che incontrassimo questo dono in maniera apparentemente casuale, fortuita, ma nel caso non esiste, quindi è il Signore che ha mosso la storia, i passi, prima di Madre Luigina e poi di tutti quanti voi, ad accogliere, incontrare il dono dei doni, che non è, carissimi, una spiritualità, non è qualche cosa che si aggiunge, ma è la sostanza, l'essenza di tutto. La divina volontà è la vita stessa di Dio. Ora, quando una persona muore, adesso si usa dire è scomparsa. Ma quando io ero ragazzo sentivo in televisione che una persona è scomparsa, pensavo una persona si è persa, insomma, quindi mettiamo degli avvisi, cerchiamo di trovarla, no? Ecco, quindi una persona muore, scompare vuol dire si è persa, non si sa dove sta, perché sapete, bisogna un po' esorcizzare queste parole brutte, la morte, il dolore, la sofferenza, queste cose qui, no? Allora, però ecco, quando una persona muore, al di là di quello che si dice, che cosa avviene? Avviene che la sua vita lascia il corpo. L'anima si separa dal corpo. Quindi la morte non è il cuore che si ferma, l'elettroencefalogramma piatto. È la vita che va verso l'eternità. Ecco, ma uno dice, qual è la vita? Cos'è la vita dell'uomo? L'uomo muore, la vita va verso Dio, si spera, va verso il giudizio. E la vita che cos'è? È qualcosa che si può vedere, toccare? Che cos'è la vita? La vita di una persona umana? La vita di una persona umana è l'essenza della persona umana, tant'è che tu ti accorgi che quella persona c'ha la vita o non c'ha la vita proprio nel momento in cui muore, perché in quel momento dice non c'ha più la vita. Ah, prima però ce l'aveva la vita, quindi la vita che cosa è? Soltanto il movimento degli organi? Quella è una conseguenza del fatto che c'è la vita, ma la vita è l'essenza della persona, è l'anima della persona, è quella parte spirituale che è in noi. E allora dico questo, carissimi, perché Dobbiamo sempre chiedere alla mamma celeste di aiutarci a comprendere che cosa è la divina volontà. Perché quanta più luce abbiamo su questo grande mistero che ora ci viene svelato, tanto più facile sarà vivere dentro di questa divina volontà. Vivere dentro. La divina volontà è la vita di Dio. E così come noi abbiamo una vita, Dio ha una vita, anzi, la nostra vita è fatta a immagine e somiglianza della sua vita. La divina volontà è l'essenza più profonda di Dio. Tant'è che se Dio non avesse una volontà, non sarebbe più Dio. È la sua volontà, la sorgente di tutto. Quindi noi quando parliamo, degli attributi di Dio, della sua bellezza, della sua santità, della sua misericordia, della sua pazienza, della sua paternità. Tutto questo è frutto della divina volontà, è figlio della divina volontà. Ma la sorgente di tutto, in Dio, c'è la sua volontà. Tre persone, una sola natura, una sola volontà. Non ci sono tre volontà che stanno lì a litigare, no? Come avviene a volte in mezzo a noi, ma c'è un'unica volontà, uniti in una sola vita, perché una sola è la vita che c'è in Dio. Bene, ecco, tutto questo può sembrare forse un po' complicato, lontano da noi, forse sì, forse no, però come vi dicevo, noi vogliamo far parlare Maria. Perché quando parla la mamma, i figli capiscono meglio. Ecco, non per fare qualche mancanza ai papà, però le mamme riescono ad avere un canale di comunicazione privilegiato con i loro figlioli. Ebbene, noi quando abbiamo avuto la grazia di accostarci alle conoscenze della Divina Volontà, forse, questa grazia è passata attraverso le ore della Passione. Almeno per me è stato così tanti anni fa. Però esiste anche un altro dono che il cielo ci ha fatto, e in modo particolare la Madonna, che è un dettato di Maria. Cioè la Madonna ha proprio dettato a Luisa questi insegnamenti, che sono raccolti in un testo chiamato La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Ed è molto particolare questo testo, che anche e soprattutto a chi muove i primi passi in questa vita è assolutamente consigliabile prenderlo in mano. Nasce come un testo di meditazione per i 31 giorni del mese di maggio, ma uno li può usare sempre. Sono sempre utili, sono sempre attuali. Qual è la peculiarità di questo testo? Che la Madonna insegna piano piano, dolcemente, raccontando meraviglie, le cose stupende che la Divina Volontà ha fatto nella sua vita, ma parlando di quello che la Divina Volontà fa in lei, sta parlando della Divina Volontà e quindi aiuta l'anima a conoscerla, ad amarla, ad apprezzarla, a desiderarla, fino al punto che potrà anche farla propria, prenderla. Perché l'uomo, quando è stato creato, aveva la divina volontà dentro di sé regnante, operante, cioè era un piccolo Dio l'uomo. È stato creato ad immagine e somiglianza di Dio, del Verbo incarnato di Gesù. Non dimentichiamo che siamo all'anti-antivigilia di Natale, quindi questo ritiro deve essere anche una preparazione alla festa dell'incarnazione. E l'incarnazione del Verbo è l'atto più grande, l'atto primo, l'atto più necessario che la Divina Volontà ha fatto. Che, come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, per mezzo di lui e in vista di lui Dio ha creato tutte le cose. Ma ecco, ritornando al testo della Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, la Mamma Celeste fa queste piccole, semplici, facili lezioni, comprensibili a tutti. Perché a volte qualcuno si può scoraggiare, ma è difficile, non ti sforzare troppo. Basta fare un passo al giorno, basta camminare insieme con Luisa, leggere gradualmente questi scritti e poi tutto si chiarirà perché Gesù ha promesso di mettersi vicino a coloro che vogliono conoscere la divina volontà. Ma la cosa importante è il desiderio. Il desiderio è un modo di dire della volontà, cioè io se voglio una cosa la desidero quella cosa. Allora Gesù dice: se tu vuoi una cosa, tutto è fatto, tutto ti sarà dato, ma è la nostra volontà che il Signore ci chiede. Il Signore non vuole appiccicare la sua vita, la sua volontà alla nostra, non vuole mettere un post-it per cui mettiamo tanti colori, tante cose e la cosa diventa bella. Perché poi, sì, se un muro è pieno di muffa e tu lo vuoi coprire di carta da parati, no? Apparentemente può sembrare anche bello, ma dentro è sempre pieno di muffa. Allora il Signore non ci vuole indicare un modo per crescere nelle virtù, un modo per fare più penitenze, più sacrifici. Ma no, no, niente di tutto questo. Il Signore ci vuole fare un dono. Il dono qual è? Riportare l'uomo alla santità delle origini, alla santità con cui è uscito dalle sue mani. Com'è possibile? A noi non è possibile, ma a lui niente è impossibile. Per cui donare all'uomo la sua adorabile volontà è il progetto originario di Dio dopo il peccato originale. E tutto quello che Dio ha fatto guidando il popolo di Israele fino all'incarnazione del Verbo, e tutto quello che la Vergine Maria ha fatto, è tutto in vista di questo progetto, di ridare all'uomo il dono. La sua volontà. Ed è quello che noi da 2000 anni stiamo chiedendo nel Padre nostro, e a volte nemmeno ce ne accorgiamo. Venga il tuo regno, dove la tua volontà si fa sulla terra come si fa in cielo. Cioè, la tua volontà si svolge nel cuore degli uomini come si svolge, come si muove, come opera nel cuore tuo, Signore. Quello che avviene dentro Dio, questo il Signore vuole che avvenga anche dentro dell'uomo. Ma per fare questo è necessario, uno, abbiamo detto, il desiderio. Signore, io lo desidero questo dono. E siccome lo desidero, lo voglio conoscere. Perché senza la conoscenza io non lo posso amare. E senza l'amore non lo posso possedere. Ecco perché si parte tutto dal desiderio, dalla volontà. Ma la conoscenza passa attraverso la lettura, la meditazione, l'interiorizzazione di questi scritti. E allora, carissimi, adesso vogliamo metterci in ascolto di questi insegnamenti facili della Mamma Celeste, che sono tutti quanti preceduti delle introduzioni da parte di Luisa, che chiede alla mamma qualche insegnamento, qualche istruzione, gli parla della sua vita. Allora poi la mamma dà delle lezioni e alla fine di queste lezioni la mamma dà anche dei piccoli esercizi da fare. Ecco perché è un testo che ve lo consiglio caldamente. Piccoli esercizi, piccole pratiche, anche piccole giaculatorie da ripetere. Chiudi il cuor mio nel tuo, mamma, e dammi il regno della volontà divina. Accendi in me il fuoco del divin volere. Piccole giaculatorie che ripetendole, hanno quale obiettivo? Quello di accrescere in noi il desiderio di allargare il nostro cuore e di far sì che la divina volontà noi la chiamiamo, la desideriamo, ed essa questo vuole. Questo vuole perché lei, la divina volontà, non si dona a chi non la vuole. Perché è un dono che non può essere sprecato. Ecco perché i cuori che la cercano, che la desiderano, la avranno. Ma siccome gli insegnamenti della mamma celeste sono tanti, quali scegliamo? Ecco, siccome so che la fraternità della visitazione è molto impegnata anche nella formazione delle famiglie, dei giovani, e sta facendo tanto bene a tanti, qui a Verona, ma non soltanto. Ecco, vorrei insieme con voi girare all'interno della vita della Santa Famiglia. E della Santa Famiglia, innanzitutto nel momento straordinario del Natale, visto che siamo proprio, alle porte, ma poi anche nella vita della Santa Famiglia a Nazareth. Come si svolgeva? Cosa faceva Maria, Gesù, insieme con San Giuseppe? Perché vedendo l'operato di Gesù e di Maria, possiamo dire, ah, questa è la vita nella divina volontà. Non so, la vita nella divina volontà uno può pensare, devo fare delle preghiere in più. Devo fare qualche opera in più. Devo andare vestito in più, nel senso che ultimamente insomma si va abbastanza poco vestiti. No, cambiare l'aspetto esteriore. Non è questa la vita nella divina volontà. Lo scopriremo piano piano. Allora, apriamo il 23° giorno del libro della Vergine Maria nel regno della divina volontà e ci mettiamo in ascolto. Dice la mamma celeste, figlia mia carissima, come son contenta di tenerti vicina, per poterti insegnare come in tutte le cose si può distendere il regno della divina volontà. Allora, cosa significa regno della divina volontà? Significa che la divina volontà regna. Perché il regno dell'imperatore Giulio Cesare è il regno dove regnava l'imperatore. Ma il regno della divina volontà è dove nessun altro comanda, nessun altro opera, nessun altro lavora, nessun altro è il protagonista, se non la volontà di Dio. Quindi, soprattutto per chi è ai primi passi, ma mi sembra di capire che tutti avete già camminato nella divina volontà, è molto più facile adesso incominciare a guardare la volontà di Dio in una maniera diversa rispetto a quella a cui abbiamo sempre pensato e immaginato, come, non so, una cosa rigida, fissa, la volontà di Dio sono i comandamenti, sono le regole. La volontà di Dio è amore, è bene, è santità, quindi i comandamenti non sono altro che le indicazioni stradali per seguire la via del bene, la via della santità, non è che sono regole o sono precetti. Certamente c'è stato un tempo nella storia in cui la divina volontà si è manifestata attraverso i comandamenti, che sono e saranno sempre validi. Gesù dice: io non sono venuto ad abolire nemmeno uno iota, nemmeno una virgola, ma a dare compimento. C'è stato un tempo in cui la divina volontà si è manifestata attraverso il dono della grazia, e il tempo della redenzione, che non sarà mai abolita, anzi, dobbiamo beneficiare della grazia dei sacramenti sempre di più, sempre di più. Ma adesso sta giungendo un terzo tempo, il tempo in cui della divina volontà noi non prenderemo soltanto gli effetti, cioè i doni, come dire, i figli, le conseguenze, ma prenderemo proprio tutta lei. Lei ci vuole, il Signore ci vuole donare proprio tutta la volontà di Dio. Perché stamattina io dicevo, ma qua a Verona non c'è il sole, insomma, so che in genere il sole c'è da tutte le parti del mondo, il sole tardava a salire perché siamo a delle latitudini abbastanza diverse da quelle da dove vengo io. E se non che il sole adesso è spuntato anche qui. Però per farvi capire, c'è differenza tra il mettersi davanti al sole o il mettersi dentro il sole. C'è differenza tra il ricevere gli effetti della luce del sole e avere la luce del sole proprio che ce l'abbiamo tutta dentro, tutta quanta. Tant'è che anche io divento sole e quindi io posso irradiare, tant'è che gli effetti di luce possono venire da me. C'è differenza, certo che c'è differenza. Questo è il dono della divina volontà che il Signore ha già iniziato a fare all'umanità. La prima creatura umana che ha ricevuto questo dono della divina volontà è stato nostro padre Adamo, purtroppo considerato sempre come colui che ha rovinato l'umanità con il peccato, eccetera. Ma nostro padre Adamo, dopo il peccato originale, non ha commesso più nessun peccato. Eppure quel peccato ha fatto sì che questa fusione intima tra l'uomo e Dio, tra la volontà umana e la volontà divina, si rompesse. Perché negli scritti si parla tantissimo di Adamo. Si dice che il peccato originale è stato questo. Adamo volle dimenticarsi che Dio lo amava. Volle dimenticarsi che Dio lo amava. Cioè il peccato originale ha abbracciato tutte le facoltà dell'anima, la volontà, la memoria e l'intelligenza. E facendo questo si è rotto la fusione con la volontà divina. Ed ecco che tutti i mali si sono abbattuti sull'uomo, anche le malattie fisiche, anche la morte fisica, le tentazioni, le passioni, tutte quelle che sono le conseguenze del peccato originale. Per cui c'è stato bisogno della redenzione, ma nel progetto originario di Dio, la redenzione, cioè la passione, non ci doveva essere. L'incarnazione sì, perché l'incarnazione è il pensiero, è l'atto primo di Dio, della divina volontà. Dio facendosi uomo doveva essere il primo di tutti, l'immagine di tutti, tutti dovevano essere conformi a lui, ma la redenzione non ci doveva essere. Allora la Madonna dice: io ti voglio insegnare come si può distendere il regno della divina volontà su tutte le cose. Quindi non è una questione che riguarda la preghiera. La preghiera è un aspetto della nostra vita. Ma quali sono gli altri aspetti della nostra vita? Cosa noi facciamo in ogni momento della nostra vita? Ah, guardate che forse la maggior parte del tempo lo dedichiamo a dormire, nel senso 6-7 ore, quelle che sono per dormire. E anche lì possiamo distendere il regno della divina volontà? Sì. E si lavora, anche lì dobbiamo distendere il regno della divina volontà? Sì. Si mangia? Sì. Si incontra i fratelli? Sì. Si soccorre chi è in difficoltà? Sì. Si combatte con i figli? Sì. Ovunque, ovunque, ovunque la volontà di Dio vuole regnare. E allora che cosa significa? Come si fa? Capiamo, capiamo, andiamo avanti. Dice la mamma: tutte le croci, i dolori, le umiliazioni investite dalla vita del fiat divino sono come materia prima nelle sue mani per alimentare il suo regno e distenderlo sempre più. La mamma celeste sta facendo quindi una distinzione tra la materia prima e l'operato di qualcuno che lavora la materia prima. Perché la materia prima per fare il pane, qual è? Acqua e farina, basta. Ma se tu dici acqua e farina fa il pane, sì e no, cioè è la materia prima, ma il pane è altro. Quindi la materia prima per realizzare questo regno, cioè il paradiso sulla terra, il progetto originario di Dio sull'uomo, la santità delle santità, la vita di Gesù e di Maria. Viva, attuale, presente, non una vita di Gesù e di Maria imitata, Cioè, quello che è stato sempre fatto da 2000 anni fino a oggi, la santità in che cosa consisteva? Nell'imitare Gesù e Maria, nell'imitare le loro virtù. E quindi ci sono i santi che si sono specializzati in una virtù in particolare, altri in un'altra virtù in particolare. No, qui non stiamo parlando della santità delle virtù, cioè dell'imitazione, frutto dello sforzo e dell'azione della grazia. No, questa è un'altra santità. È la santità che, dice Gesù, sovrasterà le altre santità, sarà immensamente più grande delle altre santità. Questa è la santità stessa di Gesù, è la santità stessa di Maria. E allora questo pane, come si fa? Si fa avendo, uno, le materie prime. E le materie prime, dice la Madonna, sono i nostri dolori, le nostre croci, i nostri atti, le nostre opere, le nostre parole, i nostri pensieri, tutto noi stessi, tutto il nostro, la nostra vita, il nostro operato, quella è la materia prima. È la causa prima, invece, cioè chi lavora, chi impasta, chi inforna, chi vede quando è il punto giusto, chi è che opera su queste materie prime? Fino adesso noi abbiamo sempre fatto in modo che chi opera è la nostra volontà, cioè io sono il protagonista, io sono colui che. Tant'è che si parla molto spesso di sé. Perché quando una creatura è tutta impregnata di volontà sua, vuole sempre parlare di sé, vuole sempre parlare di sé, raccontare se stesso, raccontare. A volte ci si serve anche di cose buone, di cose giuste, ma è sempre per affermare sé, per imporre il proprio pensiero, per imporre il proprio io. Ecco, Gesù insegna a Luisa e la Mamma Celeste in un modo tutto peculiare a dimenticarsi di sé, a non pensare troppo a sé, anzi per niente. Perché Gesù dice a Luisa: due sono i chiodi che ti devono tenere inchiodata alla mia volontà. Uno è l'oblio di te. L'oblio di te significa dimenticarsi di sé. Perché quando tu pensi troppo, ti ricordi troppo e stai troppo preoccupato di te, la volontà di Dio non può agire. E il secondo chiodo è rinunziare ad ogni riflessione personale. E cioè, quelle volte in cui io faccio le mie considerazioni e penso, perdo tempo, energie su questo, la volontà di Dio è sovrana. E anche se l'uomo dovesse impazzire, non so se questi sono i tempi in cui l'uomo è impazzito, diciamo, no, anche se l'uomo dovesse impazzire, anche se dovessimo vivere in uno stato di confusione generale, di follia di massa, tranquilli, perché la volontà di Dio non può permettere che avvenga qualcosa che non sia quantomeno permessa. Perché anche se l'uomo è libero di umiliare, di calpestare, di flagellare, di annientare la santa umanità di Gesù, la grazia di Dio. No, 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 no. Fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Il punto qual è? Quello che stabilisce la volontà di Dio. Ecco allora, non dobbiamo mai preoccuparci. Ma allora andiamo alla ricerca dell'operato della divina volontà. La materia prima sono queste, dice la Madonna, nelle sue mani sono queste la materia prima per alimentare il suo regno e distenderlo sempre di più. Perciò, prestami attenzione ed ascolta la mamma tua. Io continuavo la mia dimora nella grotta di Betlemme con Gesù e il caro San Giuseppe. Come eravamo felici. Cioè, dico, Voi sapete che cosa era la grotta di Betlemme? Non le grotte accoglienti dei nostri presepi tutti illuminati. La grotta di Betlemme era un pertugio, una stalla puzzolente, un luogo umido, gelido, dove non c'era manco la porta. Mi dite voi come si fa ad essere felici in una condizione del genere? Con una donna gravida, in attesa di partorire, in mezzo ad una strada quasi, in un posto dove non avevi parenti, amici, dove non c'era niente, dove non c'era da mangiare. Come si fa ad essere felici? E questo è un qualcosa che mette duramente in discussione la situazione culturale oggi nelle nostre case, che facciamo dipendere la felicità dalle condizioni esterne. Se ho una bella casa, se ho i soldi, se ho tutti i piaceri, i divertimenti, se ho quello che io voglio, i figli che chiedono, 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 e i genitori che pensano che assecondando la volontà possano dare a loro gioia, realizzazione, futuro, vita. Questo non significa che io sto dicendo che i figli bisogna sempre umiliarli, ma occorre discernimento. Io metto soltanto delle questioni sul tavolo, mettendoci poi in ascolto di quello che era la vita della Santa Famiglia. Loro stavano nella miseria, nella solitudine, nell'abbandono più totale da un punto di vista umano. E la Madonna dice: eravamo felici. Quella grotticella, stando l'infante divino e la divina volontà operante in noi, si era cambiata in paradiso, dice la Madonna. Cioè, la gioia di questo luogo, di queste persone, era conseguenza della presenza di Gesù e quindi della volontà di Gesù, perché la volontà di Dio è la volontà di Gesù, che stava operando, girando, lavorando, era presente dentro di loro. Questa era la sorgente della gioia. Ed è questo quello che noi desideriamo, Signore, non la gioia che passa, la gioia ingannevole. Noi vogliamo la tua gioia. Quella gioia che dice Gesù, nessuno vi potrà togliere. Quella pace che nessuno vi potrà togliere. E continua, è vero che pene e lacrime non ci mancavano. Quindi il dolore, le lacrime c'erano. Ma com'è possibile essere in croce, essere nel dolore e avere nel cuore la pace, avere nel cuore la gioia? Noi pensiamo che sono due cose che sono in contrasto l'uno con l'altro. Invece non è così. Perché Maria c'erano mari di dolore, ma c'erano anche mari di gioia. E il dolore tratteneva la gioia da farla scoppiare. E la gioia sosteneva il dolore da farla morire. Ecco come si sostenevano a vicenda il dolore e la gioia, che non sono nemici, ma si sostengono a vicenda. È vero che pene e lacrime non ci mancavano, ma confrontate ai mari immensi di gioia, di felicità e di luce che il Fiat divino faceva scorrere in ogni atto nostro, erano goccioline appena gettate in questi mari. E poi la dolce ed amabile presenza del mio caro figlio era una delle più grandi felicità. Ora, figlia cara, tu devi sapere che giunse l'ottavo giorno del celeste bambino, da che era nato alla luce del giorno, ed il Fiat divino suonò l'ora del dolore, comandandoci di circoncidere il vezzoso bambinello. Era un taglio dolorosissimo a cui si doveva sottoporre il piccolo Gesù. Era la legge di quei tempi che tutti i primogeniti si dovevano sottoporre a questo taglio doloroso. Si può chiamare la legge del peccato, ed il mio figlio era innocente, e la sua legge era la legge dell'amore. Ma con tutto ciò, siccome venne a trovare non l'uomo re, ma l'uomo degradato per affratellarsi a lui ed innalzarlo, si volle degradare e si sottopose alla legge. Ecco, leggendo questi scritti adesso potrebbe sembrare che la Madonna ci stia soltanto raccontando quello che è avvenuto. Cioè, in questo momento ci sta raccontando la circoncisione di Gesù. Ecco, questo potrebbe essere vero se questi fossero dei libri di spiritualità, dei libri di mistici, di santi, che ci parlano in maniera sempre più dettagliata e quindi da suscitare dentro di noi dei sentimenti, delle disposizioni al bene, no? Questi sono i libri dei santi. Ma gli scritti della Divina Volontà non sono libri di santi, ma sono i libri del santo, tant'è che il titolo dell'opera è Libro di Cielo. Cioè, non è un libro, come dire, che nasce dalla terra, è opera della terra, ma in cielo sono tutte tappezzate queste verità, dice Gesù, le ore della passione sono scritte sui muri del cielo. Cioè, Dio, attraverso questi scritti, svela completamente se stesso. E Dio, quando si svela, non è per raccontare una storia, ma è per fare dono di quello che svela. Allora, che significa che Dio sta facendo dono della sua circoncisione, dono del suo Natale, dono dei dolori di Maria? Ecco, carissimi, arriveremo piano piano ad un punto delle conoscenze della vita nella Divina Volontà in cui non soltanto chiameremo la Divina Volontà ad essere la protagonista della materia prima di tutti i nostri atti, che penso che tutti quanti noi stiamo imparando a fare, cioè di chiamare sempre la volontà di Dio nel nostro operato e quindi di fonderci continuamente con Gesù. Perché l'operato di Gesù è operato fatto nella Divina Volontà e tutti gli atti di Gesù stanno lì sospesi in attesa che qualcuno li vada a prendere, e questo avviene attraverso le nostre continue fusioni. Ma ciò che dobbiamo sempre di più imparare a fare è quello non solo di chiamare la Divina Volontà, ma di entrare nella Divina Volontà. Perché la Divina Volontà è un mare infinito, sconfinato, nel quale tutto è presente, tutti gli atti sono presenti. La nascita di Gesù è un atto che è avvenuto 2000 anni fa cronologicamente, sì, ma è un atto che non è svanito, ma è qualcosa che è sempre lì presente. Allora, entrare nella Divina Volontà significa entrare in questo grande, immenso serbatoio divino nel quale c'è il Natale di Gesù, c'è l'armonia della Santa Famiglia. E se io mi fondo nella Divina Volontà, arrivo in quel punto lì, nel punto in cui la Santa Famiglia si ritrova unita in questa povertà estrema, in questa indigenza materiale, ma in un dolore tutto pieno di gioia. E io riconosco che lì c'è la volontà di Dio operante. Nella nascita di Gesù, nella circoncisione di Gesù, io vedo l'amore di Dio che mi dice: metti il tuo ti amo, cioè ricambia in amore, dammi il tuo amore, perché se tu mi dai il tuo amore io ti do il diritto di possesso, dice Gesù. Cioè tu puoi prendere la volontà di Dio che sta all'interno del Natale, all'interno della circoncisione, all'interno della presentazione al Tempio. Questi sono tutti atti divini che contengono tutti effetti divini nel Natale. C'è tutto, nell'incarnazione di Gesù c'è tutto. Adesso abbiamo ascoltato i dettagli della circoncisione. Il dolore di Maria nella circoncisione non è il dolore di una mamma ebrea che vedeva questo taglio nel proprio unigenito. La Madonna ha visto in quel momento lì l'agnello preparato per essere sacrificato incessantemente al Padre per la redenzione degli uomini. Ha visto i dolori di un uomo Dio, ha visto la sottomissione di un Dio, l'obbedienza di un Dio alle leggi. Allora, se io entro in quest'atto e metto il mio ti amo, metto il mio ti adoro, ti ringrazio, ti benedico, quella obbedienza, quella sottomissione, quella pazienza, quella forza, quella pace entra in me. E la divina volontà operante nell'atto della circoncisione entra in me, viene ad operare dentro di me. E avviene dentro di me questa trasfusione di divina volontà, che dall'atto della circoncisione entra in me. Quindi altro che un guardare una scena dall'esterno, altro che vedere soltanto gli esempi. No, noi non guardiamo esempi, noi prendiamo vita. Questo è il vivere nella divina volontà, assorbire vita, prendere vita. Fare vita insieme con Dio. E continua la mamma celeste, figlia mia, San Giuseppe ed io sentimmo un fremito di dolore, ma impavidi e senza esitare, chiamammo il ministro e si fece circoncidere con un taglio dolorosissimo. Al dolore acerbo il bimbo Gesù piangeva e si slanciava nelle mie braccia chiedendomi aiuto. San Giuseppe ed io mescolammo le nostre lacrime con le sue. Si raccolse il primo sangue sparso da Gesù per amore delle creature. Gli si impose il nome di Gesù, nome potente che doveva far tremare cielo e terra e lo stesso inferno, nome che doveva essere il balsamo, la difesa, l'aiuto ad ogni cuore. Ora, figlia mia, questo taglio era l'immagine del taglio crudele che l'uomo s'era fatto all'anima sua col fare la sua volontà. Ed il mio caro figlio si faceva fare questo taglio per sanare il duro taglio delle volontà umane, per sanare col suo sangue le ferite di tanti peccati che il veleno della volontà umana ha prodotto nelle creature. Sicché ogni atto di volontà umana è un taglio che si fa, è una piaga che si apre, ed il celeste bambino, col suo taglio doloroso, preparava il rimedio a tutte le ferite umane. Ecco il significato, quindi, o meglio, l'operato della divina volontà nel taglio della circoncisione. Rinsaldare le due volontà che si sono separate per colpa della volontà umana. E uno dice: il peccato che cos'è? Sì, il peccato è mancanza di amore verso Dio. Il peccato è abbracciare il male, e il male è qualcosa che mi fa male, non è qualche cosa soltanto oggettivamente male e qualche cosa che è contrario a Dio. Il male mi fa male. Quindi mi distrugge, mi uccide, ma il peccato sotto sotto che cosa è? Il peccato è il trionfo del mio io, staccato dal mio Dio, è il voler affermare me stesso. Ma siccome io sono terra, io senza di Dio sono nulla, io sono fragilità, io sono debolezza. Con il peccato originale, con le conseguenze, perché il battesimo lo ha distrutto il peccato originale, ma le conseguenze, le ferite stanno ancora lì. Ecco allora che noi abbiamo bisogno che in ogni nostro atto non sia più la nostra volontà umana ad operare, ma la divina. Ecco perché in quel taglio della circoncisione, se io vado a trovarlo con un atto interiore, interiore, giro, entro nella divina volontà, vado lì, Gesù, faccio mio quel taglio per rinsaldare il taglio che la mia volontà umana ha fatto alla tua. Ora, figlia mia, dice la mamma celeste, un'altra sorpresa. Una stella nuova risplende sotto la volta del cielo e con la sua luce va cercando adoratori per condurli a riconoscere e ad adorare il bambino Gesù. Dio Di chi sta parlando? Sta parlando dei magi. E uno dice, ci sta raccontando? Non ci sta raccontando. Ci sta mostrando un atto di volontà divina che si chiama il desiderio di vedere Gesù. Il desiderio di vedere Gesù. E questo atto noi lo possiamo fare nostro se soltanto entriamo in esso. Tre personaggi, l'uno lontano dall'altro, ne restano colpiti ed investiti da luce superna, seguono la stella, la quale li conduce nella grotta di Betlemme ai piedi del bambino Gesù. Ma quale non fu la meraviglia di questi re magi nel riconoscere in quell'infante divino il re del cielo e della terra, colui che veniva ad amare e a salvare tutti? Perché nell'atto che i magi lo adoravano, rapiti da quella celeste beltà, il nato bambino fece trasparire fuori dalla sua piccola umanità la sua divinità. E la grotta si cambiò in paradiso, tanto che non sapevano più distaccarsi dai piedi dell'infante divino, se non quando ebbe ritirata di nuovo nella sua umanità la luce della divinità. Questi tre personaggi, apparentemente misteriosi, che la tradizione ci dice provenienti da tre punti diversi. Uno veniva dall'attuale Afghanistan, un altro dalla Mongolia, un altro dalle foci del Nilo. Perché hanno lasciato tutto? Perché? Perché cercavano la verità. Perché desideravano incontrare la verità. Perché consideravano la verità più importante di tutto ed incontrandosi si sono messi in cammino, seguendo una stella. Erano degli uomini che avevano il dominio della ragione su loro stessi. Erano delle persone padroni di se stessi, perché quando la ragione non è bene ordinata nel nostro sistema generale, e quindi la ragione è sottomessa magari ai desideri, alle voglie, alle passioni, l'uomo non è più padrone di se stesso. L'uomo è padrone di se stesso nel momento in cui tiene forti le redini della sua vita e comanda lui dove deve andare. Lui decide cosa deve fare. E l'uomo decide in quel momento in cui deve fare, nel momento in cui la ragione, l'intelligenza e quindi la volontà riesce a portare se stesso dove decide di andare. Quindi il vivere nella divina volontà significa fare nostro questo atto di signoria, di controllo, di padronanza di se stessi. Perché se io non sono padrone di me, come faccio a portare me verso la volontà di Dio? Se io continuo ad essere in preda, in balia di me stesso e vado dove mi porta il vento, vado dove mi porta le voglie, eccetera, sarà difficile. Allora ecco perché è importante volere la volontà di Dio in noi. E infine, carissimi, figlia mia, non ti spostare dal mio fianco, seguimi ovunque. Vedete che cosa sta dicendo la Madonna? Dice, io ti sto mostrando tutti questi atti divini perché tu devi stare sempre con me, per girare, per muoverti all'interno di tutti questi atti. Già stanno per compiersi 40 giorni dalla nascita del piccolo re Gesù. Ed il Fiat divino ci chiama nel tempio per adempiere la legge della presentazione del figlio mio. Ebbene, andammo al tempio. Era la prima volta che uscivo insieme col mio dolce bambino. E una vena di dolore si aprì nel mio cuore. Andavo ad offrirlo vittima per la salvezza di tutti. Quindi entrammo nel tempio e prima adorammo la Divina Maestà. Non diciamo come ultimamente si sta facendo, no? Che si entra nel tempio, nella casa di Dio. E manco si adora la Divina Maestà presente nel tabernacolo, quindi proprio non ci si accorge nemmeno che la Divina Maestà è in mezzo a noi. No, la Madonna prima adorò la Divina Maestà, poi si chiamò il sacerdote, e messolo nelle sue braccia, feci l'offerta del celeste bambino all'Eterno Padre, offrendolo in sacrificio per la salvezza di tutti. Oh, come il Fiat Supremo suonò a distesa nel mio materno cuore, con suono vibrante, la tragedia di tutte le pene del mio figlio bambino. Vivere nella divina volontà significa entrare nei dolori di Maria e consolarli e dire: Mamma Celeste, ti faccio compagnia, sto con te, non ti lascio sola. Mamma Celeste, voglio prendere in me i tuoi dolori. Mamma Celeste, li voglio avvolgere con il mio ti amo. Cioè, entrare nella volontà di Dio significa fare quello che noi vogliamo fare, tutto quello che nel nostro cuore il Signore ci suggerisce di fare, purché li si fa dentro la volontà divina. E l'obiettivo finale qual è? Quello di chiedere che venga il regno della divina volontà. Mamma Celeste, prendo i tuoi dolori e facendoli miei, li porto davanti all'Eterno Padre e gli dico: Padre Santo, ecco i dolori della Mamma Celeste che sono miei e in virtù di questi dolori io ti chiedo che venga il regno della tua volontà sulla terra, così come in cielo. Ecco, un'anima che vuole vivere nella divina volontà, che cosa fa? Fa questo. Sostanzialmente fa questo, è sempre presente agli atti di divina volontà, che adesso stiamo vedendo sono gli atti della nascita di Gesù, dei primi anni, quindi sono gli atti anche del fiat della redenzione. Ma tutto questo lo possiamo fare con tutti gli atti della divina volontà. Quali sono gli atti della creazione? In ogni atto della creazione è nascosto il fiat che noi possiamo, dobbiamo riconoscere. E fare nostro e ricambiare in amore e riempirci di quel fiat. Ora, figlia mia, e si conclude, tu devi sapere che nella luce della divina volontà io già sapevo tutti i dolori che dovevano toccarmi, ed anche più di quello che mi disse il santo profeta. Ma in quell'atto sì solenne di offrire il mio figlio a sentirmelo ripetere, mi sentii talmente trafitta che mi sanguinò il cuore ed aprì squarci profondi nell'anima mia. Ora ascolta la mamma tua. Ed ecco quindi l'insegnamento finale della mamma celeste. Nelle tue pene, negli incontri dolorosi che non ti mancano, non ti abbattere mai, ma con amore eroico fa che il volere divino prenda il suo regio posto nelle tue pene, affinché te le converta in monetine di infinito valore, con cui potrai pagare i debiti dei tuoi fratelli per riscattarli dalla schiavitù dell'umana volontà, per farli rientrare come figli liberi nel regno del fiat divino. Allora, carissimi, questo è l'insegnamento finale di questo piccolo giro che abbiamo fatto negli atti della redenzione. L'insegnamento finale è questo. Quando anche tu sei chiamato a vivere l'esperienza della grotta di Betlemme, del dolore della circoncisione, della trafittura dell'offerta di Gesù al Tempio e dell'annuncio di Simeone, anche a te una spada trafiggerà l'anima, una spada. La tradizione della Chiesa ha detto sono sette le spade della Madonna. E invece negli scritti sta scritto che sono miliardi le spade di dolore che hanno trafitto la Mamma Celeste. Perché ogni singola pena del Verbo incarnato ha risuonato nel cuore di Maria, che ha partecipato intimamente alla redenzione. Per cui, carissimi, quando anche noi viviamo questi dolori, piuttosto che dire, ma tutto a me, ma sono proprio sfortunato, ma perché non capita quello lì? È sempre a me. Cioè, anziché combattere con la nostra umana volontà, non si sa verso chi. Perché a volte sembra che si combatte contro i mulini a vento, no? Ti arrabbi, con chi ti arrabbi? Con chi ti sfoghi? Ma non c'è niente da sfogare. Qui viene tutto capovolto. Tutto quello che avviene nell'anima che vive nella divina volontà. Tutti gli incontri, tutte le prove, le umiliazioni, tutte le gioie, ma anche tutti gli stati d'animo, i movimenti interiori, gli abbattimenti, le stanchezze, tutto. Può essere materia prima nella quale far entrare il divin volere operante. Dice la mamma celeste, fai entrare la volontà di Dio in quei dolori. Anziché abbatterti, di vieni divina volontà, vieni tu a soffrire in me, vieni tu ad abbracciare in me questi dolori. Questi dolori diventeranno gli stessi dolori di Maria. Diventeranno gli stessi dolori di Gesù, cioè non saranno dolori sopportati, tollerati o accettati. Questo è un po' l'itinerario di santità, perché uno che sono dolori ribellati, insomma uno si ribella, adesso siamo a zero. Ma una persona che li sopporta, siamo a uno. Una persona che li tollera, siamo a due. Una persona che li accetta. Ah, devi accettare la croce, sai, no? Bisogna accettare. La croce bisogna accettarla. Purtroppo, sì, bisogna accettarla. Come purtroppo? Abbiamo bisogno di accettarla, purtroppo. Sì, purtroppo bisogna accettarla. Non possiamo fare. Che possiamo fare? Dalle mie parti si dice così. Che possiamo fare? Cioè, non c'è altra via che accettarli. No, qua siamo ancora a livello 2, a livello 3. Noi dobbiamo arrivare a livello infinito. Vieni, divina volontà, vieni a essere tu la vita di questi dolori. Sii tu il protagonista, perché come la Vergine Santa, soffrendo, mossa, avendo come motore delle sue sofferenze la divina volontà, e queste pene avevano un valore infinito per riscattare le anime, per fare del bene a tutto, a tutti, erano delle monetine divine per pagare i debiti di tutti. Così vieni tu, divina volontà, in questa mia solitudine. Vieni tu, divina volontà, in questo momento in cui non riesco più a gestire la mia famiglia. Non so più che cosa devo fare. In questo mio stato di confusione, in questo mio stato di abbattimento. Come ci si fa a dire tristi, angosciati, nel momento in cui tu chiami e ti senti invadere dalla sorgente della gioia? Ecco allora, carissimi, noi dobbiamo fare i primi passi, perché ai primi passi seguiranno i secondi, i terzi e i quarti. Qui non stiamo parlando di esercizi spirituali, di non so, qualche cosa strano, qualche esercizio ascetico di yoga o di meditazione trascendentale. Noi stiamo parlando del dispiegamento della vita di Gesù e di Maria nelle nostre vite. Quello che noi vedremo in questi 2 giorni insieme è come viveva Gesù e Maria dentro di loro, come era la vita del loro interno. Perché quella sarà la nostra vocazione. E in Luisa che cosa ha fatto Gesù? Gesù nel cuore di Luisa ha realizzato il modello, il prototipo di un'anima che vuole vivere nella divina volontà. Luisa è la prima creatura nata nel peccato originale, nella quale Dio ha realizzato il suo capolavoro, la volontà di Dio regnante in essa. E allora, carissimi, ci fermiamo qui per dare adesso un po' di tempo al silenzio. Relax, se fosse possibile conservare un clima di raccoglimento, almeno qui in chiesa, per non soltanto meditare, perché non sono tanti insegnamenti quelli che dobbiamo fare, ma per entrare nella volontà di Dio, per fare questi piccoli giri che, se forse siamo all'inizio, possono sembrare cose strane, ma piano piano diventeranno familiari, perché la vita giornaliera nella divina volontà è il girare, no? E così prepararci poi all'incontro straordinario con la Santa Messa. Siano lodati Gesù e Maria.
Sì.